Hai mai pensato a come affrontare lo stress nella tua vita quotidiana? Ti sei mai chiesto quali strumenti e strategie possano aiutarti a mantenere la calma quando la pressione aumenta? In questo episodio rispondiamo a queste domande e approfondiremo il tema dello stress analizzando come incide sulla nostra salute e il nostro benessere. Ciao, sono Human, benvenuta e benvenuto a un'altra puntata di Cambia Paradigma. Nell'era dell'informazione e delle risorse abbondanti è fondamentale saper selezionare ciò che davvero conta per sviluppare nuove abilità e aumentare la consapevolezza di sé. E sai una cosa? Nel mio podcast ho fatto proprio questo, ho scelto con cura le migliori risorse per creare episodi che ti daranno l'opportunità di crescere, esplorare il tuo potenziale e trovare maggiore soddisfazione nella vita. Durante questa puntata avremo l'opportunità di esplorare strategie efficaci per affrontare lo stress e per condurre una vita più equilibrata. Quindi rilassati, prenditi una pausa e ascolta questo episodio. Il mio ospite è un executive coach, economista comportamentale e psicologo con una vasta esperienza nella psicologia autorealizzativa e sistemica. Si focalizza sullo studio e sull'applicazione di tecniche comportamentali che consentono alle persone di creare un impatto positivo su se stesse e sul loro ambiente circostante. Do il benvenuto a Davide Ezzi. Ciao Davide, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Uman, grazie a te.
Grazie mille. Allora Davide, l'argomento di oggi è molto importante, ormai fa parte della nostra vita di tutti i giorni, ok? Per introdurre il tema di oggi, potresti spiegarci che cos'è lo stress e come si manifesta?
Molto volentieri, ti ringrazio per avermi invitato a trattare di questo tema e direi che ci stressiamo a parlare di stress, no? Con
Grazie.
questa espressione andremo a vedere che non sempre, no, il significato ha un'accezione negativa. In questo caso, in questo podcast insieme, spero abbia l'accezione il più positiva possibile. Lo
Speriamo.
stress è in realtà quella che noi definiamo come una reazione del corpo ad a uno stimolo che viene definito stressor, e che in qualche modo prevede un cambiamento, o meglio una risposta, no? Ad un cambiamento. E questa risposta si può manifestare su più livelli, o quindi contemporaneamente su più livelli, o solo su uno di questi, ad esempio su un livello solo fisico, o solo mentale, oppure solo sul piano delle emozioni, e
Sì.
quindi anche di conseguenza anche comportamentali. Quindi di fatto è una risposta, no? Del corpo a una richiesta ed una sfida. Ed è anche, no? Quell'aspetto che a seconda che sia positivo o negativo, in quel caso appunto parliamo di eustress quando è positivo e di stress quando lo stress diventa negativo, è una sorta di bilanciamento. Io sono anche economista, no? Quindi economista comportamentale. Una sorta di bilanciamento tra le risorse, no? Che possediamo per fronteggiare questi stimoli stressanti, appunto chiamati stressor, e la capacità che abbiamo di metterle a disposizione rispetto alla risposta allo stressor. Spero si capisca perché sembra complesso da spiegare, in realtà è molto semplice. Ovvero, lo stress, soprattutto quello negativo di stress, si verifica quando le risorse che abbiamo a disposizione non riescono sostanzialmente a rispondere a quella spinta
Sì,
di
ok.
stress che viene dall'ambiente esterno. E
Giusto, a
questo
quelle necessità che abbiamo in quel momento di rispondere a qualcosa,
allo
insomma, per
stimolo.
esempio, quando non abbiamo tempo oppure stimiamo male, è forte di tempo e poi siamo proprio a ridosso, quindi ci viene ansia e stress. A questo punto ti vorrei chiedere, allora, qual è la differenza fondamentale tra lo stress, l'ansia e paura?
Interessante perché avevi proprio appena parlato di ansia. È vero che
Appunto.
spesso associamo ansia e stress, e c'è anche da dire che ultimamente questa, la parola ansia ricorre spesso ed è anche un po' troppo forse blasonata, no? Ciò che in inglese viene chiamato un po' buzzword, ne abusiamo un po' di questa parola ansia, perché come dicevo poco fa, lo stress è quella risposta ad, come dire, una spinta, un fattore, una situazione esterna. Quindi la nostra risposta, le risorse che mettiamo a disposizione, che abbiamo in quantità più o meno contenuta per rispondere a quello stimolo, fanno, comunque producono lo stress. L'ansia invece, e spesso viene associata allo stress, ma in realtà è un qualcosa di diverso, è un'eccessiva preoccupazione per un evento futuro che potrebbe o non potrebbe accadere. È quindi una sorta di apprensione anticipatoria per un evento futuro.
Mentre stress è una cosa certa, nel senso che noi valutiamo che le risorse che abbiamo non sono sufficienti. Ansia, però, da come mi stai spiegando, è che si tratta di una cosa, una preoccupazione che può anche non avverare.
Esatto, che può diventare, mi chiedi anche di paura, una sorta di paura anticipatoria. La paura, l'ansia diventa paura quando c'è anche una reazione immediata a una sorta di minaccia. Quindi quando quella preoccupazione diventa minaccia o viene percepita, quindi sul percepito poi si apre un grosso tema, no? Quando si parla di stress, quando viene percepita come minaccia, allora parliamo di paura. E la paura diventa proprio un'emozione primaria, no? Dell'essere umano. L'ansia può essere anche un'emozione secondaria perché è una conseguenza, è correlata ed è più legata a una apprensione per un evento futuro che potrebbe anche non verificarsi, e questa è un'informazione importante.
Allora, Davide, secondo te quali sono le cause principali dello stress, nella società moderna, nella società di oggi, insomma?
Ok, le principali.
Le principali, perché se volessimo fare un elenco, naturalmente ci vuole una puntata intera.
Esatto, perché se cominciassimo a fare un elenco probabilmente ci vorrebbe qualche ora. Allora, quello che ultimamente io riscontro, no, nella mia professione che svolgo, io come giustamente mi presentavi, ho fatto una forte transizione di carriera da economista manageriale e comportamentale a psicologo, terapeuta e coach, quindi ormai più della metà della mia attività si svolge su clientela e utenza privata in studio, chiaramente anche online. I motivi principali che causano stress oggi sono sostanzialmente temi legati allo sviluppo autorealizzativo, che quindi comprendono tutti quegli aspetti legati allo sviluppo della professione, allo sviluppo della carriera, alla gestione delle risorse, intese anche come gestione del denaro, ma ce n'è uno che negli ultimi anni è decisamente molto frequente, che è il sovraccarico di informazioni. Con l'avvento di internet, social media, tutto l'afflusso costante di informazioni che ci bombardano sostanzialmente quotidianamente, se è vero che da un lato ha portato molti benefici in termini di, come dire, accesso ad informazioni, a temi, a approfondimenti di qualsiasi genere, dall'altro ci ha portato a avere una grossa difficoltà innanzitutto nel filtrare le informazioni sul piano semantico di importanza. Ma al di là di quello, anche la semplice esposizione e sovraesposizione a questi flussi informativi creano uno stress sotteso e costante. Ecco, qualcosa che mi preme dire, quando noi parliamo di questi temi, non stiamo parlando di cose fuori da noi o per altri o legittimi altri da noi, stiamo parlando di aspetti in cui noi, sia io che te, Human, siamo costantemente immersi e quotidianamente. Quindi sovraccarico di informazioni, temi legati allo all'autorealizzazione, la spinta autorealizzativa, le pressioni sul lavoro, le pressioni riguardo a temi di tipo economico, di sviluppo in questo senso, e poi il confronto sociale, perché un tema legato al sovraccarico di informazioni è anche la sovraesposizione delle nostre vite, ma anche delle vite altrui, attraverso i meccanismi dei social, che in qualche modo ci danno delle ci bombardano di informazioni. E in più, quelle informazioni sono talvolta estremamente distorte, quindi non reali.
Allora, non so cosa tu pensi, in qualche modo possiamo anche tirare in ballo attention economy, cioè economia dell'attenzione, perché alla fine tutti stanno cercando la nostra attenzione. Infatti, qualche tempo fa io con altri volontari di PMI abbiamo organizzato un webinar proprio sull'economia dell'attenzione. Ero PM di quel webinar, quindi chi ci ascolta può anche cercare su canale YouTube di PMI Northern Italy, lì trova proprio la puntata. Penso che tutte queste piattaforme, tutta media in generale, tutti cercano l'attenzione, per cui ci forniscono, come dici tu giustamente, tante informazioni che a volte non sono neanche, non ci servono in realtà, vogliono soltanto attirare la nostra attenzione.
Potrebbero essere utili, potrebbero non servirci, il tema è che siamo bombardati. E un altro tema importante è legato, io chiaramente porto quella parte legata al salute, benessere, salute mentale, ma anche autorealizzazione, perché il tema di autorealizzazione è estremamente correlato allo stress e all'economia dell'attenzione, perché uno dei temi principali dell'autorealizzazione è il dare, come dire, focus e priorità a ciò che effettivamente crea valore per te, magari e a ciò che non ne crea, quindi non dare valore a ciò che non ne crea. E qui c'è un altro tema, dire, antropologico e sociale, dal mio punto di vista molto interessante, ne scrivevo anche stamattina, ovvero il fatto che nonostante noi si viva in un'era iperconnessa, bombardati di informazioni e in qualche modo abbiamo la possibilità di raggiungere chiunque, dovunque, quindi in qualsiasi parte del mondo, in realtà siamo fintamente connessi, ci stiamo polarizzando. E nella realtà ci stiamo distanziando. Anche questo aspetto di isolamento, no? E solitudine, in qualche modo, è una fonte di stress.
Ok, allora a questa risposta vorrei agganciarmi per la prossima domanda. Quali sono gli effetti dello stress sulla salute fisica e mentale? Comunque, se siamo così stressati, se non abbiamo le risorse per affrontare comunque quelli che dobbiamo affrontare, ci creerà qualche problema, giusto?
Lo crea, ahimè, e lo crea, come dicevi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Allora, dal punto di vista fisico, non sono medico, ma so con ragionevole certezza che lo stress ha a che fare con un ormone, che è il cortisolo, che è appunto l'ormone dello stress, e a seconda dei valori, no, del cortisolo, nel corpo umano, ci sono delle conseguenze importanti dal punto di vista fisico, conseguenze che possono riguardare dei problemi cardiaci, conseguenze che hanno un impatto correlato, dimostrato scientificamente dalla medicina sul sistema immunitario, quindi ad alzarsi, no, dei valori di cortisolo c'è un indebolimento del sistema immunitario. Ci sono poi anche degli aspetti sul fisico, sulla salute fisica, legati anche a dinamiche comportamentali, no? L'aumento di peso potrebbe essere una conseguenza data dal fatto che lo stress porta a mangiare di più oppure a cercare quei meccanismi di ricompensa che ci porta a scegliere un'alimentazione meno sana, dei cibi meno sani, e può contribuire all'aumento di peso e portare quindi dei problemi gastrointestinali o degli aspetti fisici, quindi conseguenze fisiche importanti. Diciamo che dal punto di vista della salute mentale, che è l'aspetto su cui io mi concentro di più, c'è un aspetto che correla le due sintomatologie, quindi quella fisica e quella mentale, che è il sonno. Il sonno è, come dire, il re, è la base, è il pilastro portante che correla la salute, no, dell'essere umano. dal punto di vista fisico e mentale. Quindi quando, e tra l'altro i livelli di cortisolo alti sono collegatissimi ai disturbi del sonno e alla qualità del sonno, ma il sonno è anche la base di tutta l'impalcatura della salute mentale. Quindi disturbo del sonno, dalla semplice difficoltà ad addormentarsi all'insonnia vera e propria, sono, come dire, dei sintomi fisici e mentali abbastanza comuni nelle persone stressate. Dal punto di vista della salute mentale, ahimè, è, come dire, sta alla base di tutto ciò che sono, di tutte quelle che sono le conseguenze tipiche delle persone che presentano sintomi di ansia, di depressione, quindi dal punto di vista emotivo e comportamentale, ma anche strettamente dal punto di vista cognitivo, quindi problemi di memoria, problemi nei processi cognitivi di apprendimento, che hanno a che vedere anche con, come dire, aspetti di esaurimento nervoso, e in questo caso invece stiamo parlando di processi che intervengono anche sull'esaurimento emotivo, quindi sull'aspetto emotivo. Quindi dal punto di vista della salute mentale come dire, un indicatore estremamente, non dico pericoloso, dico rischioso. La premessa, ma anche a corollario di tutto, stiamo sempre parlando di quello stress negativo, quindi del distress.
Assolutamente sì. Allora, a questo punto, possiamo dividere in categorie lo stress?
Allora, sì, guarda, la prima l'ho appena classificata, no? Lo stress positivo e negativo, che è anche definito uno stress che è in base alla risposta. E questo aspetto, quindi l'eustress, che è quello positivo, ed è quello stress che può essere addirittura stimolante e motivante, quindi che può essere, che ne so, l'emozione prima di una competizione, prima di un evento, prima di una prestazione, di una performance, ed è quel tipo di stress che può addirittura migliorarla, la performance, no? Poi c'è quello stress, quindi classificati sulla base della risposta e quindi del tipo di risposta sulla base della percezione che noi abbiamo, no? Dello stimolo stressante, che è il distress, che invece è quello negativo, che è quello che porta appunto ai problemi e va a configurarsi come, come dire, uno stimolo stressante negativo, o meglio una risposta allo stimolo stressante negativo che viene classificata in base alla durata dello stimolo. Quindi c'è quell'acuto, quindi lo stress acuto, che è lo stress più comune, quello che è di breve durata, quello episodico si intende generalmente che si manifesta frequentemente, quindi non c'è l'unico, lo stress one shot, no? Quello acuto. E poi c'è quello cronico, che è quello, diciamo, possiamo dirlo, più pericoloso, perché è quel tipo di stress che si manifesta in maniera persistente nel tempo ed è causato da quei temi di cui parlavamo prima: difficoltà legate alla pressione al lavoro, sovrastimolazione alle informazioni, problemi familiari, insoddisfazione, insomma, è quello stress chiamato cronico. Poi c'è anche un altro modo in cui lo stress può essere classificato, no? Che è quello legato al fatto che ogni giorno dobbiamo performare, fare prestazioni, quindi è lo stress da vita quotidiana, che esiste, no? Riguarda proprio le preoccupazioni quotidiane, preoccupazioni domestiche, responsabilità familiari, conflitti personali in famiglia, conflitti personali all'interno dei luoghi di lavoro, no? In tutti gli ambienti sociali in cui agiamo. C'è poi lo stress traumatico, qui stiamo più su temi clinici, quello che può portare a un vero e proprio disturbo, no? Disturbo post-traumatico da stress, che lì sono richiesti interventi di un certo tipo, e poi lo stress da prestazione, che generalmente è quello stress che ci è dato dalla consapevolezza, o meglio, a volte anche pressione, di dover per forza soddisfare le aspettative altrui, i compiti. E questi sono tipici dei contesti lavorativi, scolastici, sportivi. Ultimamente si parla anche di stress ambientale. Hai già sentito parlare di eco-stress, eco-ansia, che è quello che è causato da fattori esterni che non direttamente correlati ai nostri processi, come dire, mentali e psicologici, ma sono più legati a inquinamento, rumore, condizioni climatiche. Questo ci permea un po' ovunque.
Allora, c'è una relazione tra lo stress e la fiducia in se stessi o l'autostima?
Wow, allora, sì, c'è, e c'è, mi viene da dire, a doppia mandata e anche, Io ragiono tanto per matrici, ho questo pensiero astratto che poi cerco sempre di portare nella maniera più concreta possibile. Ecco, tu immagina uno stressor che viene percepito in senso moderato, tale da provocare un eustress, quindi quello stress positivo che ci fa agire, no? Su un campo di forze, quindi su un nostro contesto sociale, che ci fa in qualche modo performare bene. E in quel caso c'è un forte. Si parla magari preferibilmente di autoefficacia, però quell'aspetto di autoefficacia che è provocato dal fatto che stiamo, come dire, che abbiamo avuto uno stimolo stressante positivo, ha sicuramente impatto e sulla fiducia e sull'autostima. Quindi c'è questa correlazione forte. Laddove invece quella percezione dello stimolo è, come dire, non abbiamo abbastanza risorse per rispondere. Quello stimolo lì, cioè perché non riusciamo a rispondere, come dire, ad avere quel livello di eustress positivo per rispondere in maniera adeguata allo stimolo e quindi andiamo in distress, lì performiamo negativamente e anche lì la nostra autoefficacia viene meno e che quello ha un impatto su fiducia e autostima. Ma è vero anche il contrario, nel senso che un'autostima alta, una fiducia in se stessi alta, in realtà può avere o meno, può essere, possono essere, mi viene da dire, qua sto ragionando veramente con te in questo momento, stimoli stressanti nel bene o nel male. Quindi autostima bassa, fiducia in se stesso basso, potrebbe essere quello stressor, ovvero quello stimolo stressante che in qualche modo impatta sul distress. Quindi esiste assolutamente una relazione tra stress e fiducia e autostima ed è matriciale, quindi può avere effetti positivi e negativi ed è a doppia mandata, quindi sono doppiamente correlati. Scusa, sto usando un po' di concetti
No, no,
statistici
tranquillo.
e psicologici, mi piace tantissimo associare le discipline, sono un po'
No, no,
scettico da questo punto di vista.
perfetto. Allora, Davide, e spesso durante le conversazioni che abbiamo con altre persone, sentiamo affermazioni del genere: sono sotto pressione al lavoro o molto stress. Ma qual è la correlazione a questo punto tra lo stress e la pressione psicologica?
Wow, questo è molto correlato a quello al ragionamento che facevo poco fa, ma cercherò di farlo più semplice per il bene tuo e di chi ci ascolta.
Esatto.
Allora, cercherò. Allora, la pressione psicologica potrebbe essere lo stimolo stressante, ovvero sono due cose diverse a livello di definizioni, perché lo stress è quella risposta fisica allo stimolo ambientale. Mentre, come dire, la pressione psicologica è quella sensazione di tensione e preoccupazione causata da un'aspettativa, no? È quel famoso. Quindi la pressione psicologica può essere sia lo stressor, lo stimolo stressante, ma può essere, è sicuramente correlata perché può essere causa di stress.
Esatto.
Ecco, perché nella pressione psicologica, dobbiamo rispondere a quell'aspettativa, no? Che ci viene dall'ambiente circostante e quindi lo stress è una conseguenza. Quindi c'è questa correlazione.
Perfetto. Allora, fino a questo momento abbiamo dato una definizione dello stress. Abbiamo detto quali sono le categorie, abbiamo detto le correlazioni che ci sono. E vorrei chiederti, cosa vuol dire la gestione dello stress e quali sono le fasi per affrontarlo?
Grazie per questa domanda, perché mi permetti di dire qualcosa a cui tengo particolarmente, ovvero che la gestione dello stress è, come dire,
Non
è un
esiste.
fenomeno. Perché lo stress arriva e in qualche modo, no, in realtà, più che gestire, lo dobbiamo comprendere, riconoscere, no? Dobbiamo capire che, ecco, lo stress lo gestiamo capendo che è stress, no?
Conoscere la sua presenza, intendi, giusto?
Sì, esatto. Intendo proprio capire, riconoscere che potrebbe essere stress. Siccome lo stress è un po' birichino, no? Utilizzo un termine così, ecco, perché si può manifestare sotto varie sintomatologie, quella fisica, quella mentale, quella comportamentale o quella solo esclusivamente cognitiva, o una combinazione di queste. No? Quindi cosa succede? Se si manifesta solo sul piano fisico, noi andiamo dal medico e il medico ci dice non è niente, può essere solo stress, no? E quindi
Spesso succede.
spesso succede lo stress in realtà si alimenta perché aumenta anche quel tema, no? Della preoccupazione, si trasforma in ansia, cominciamo a fare tutta una serie di accertamenti, quello stress poi diventa anche di tipo cognitivo e poi comportamentale e quindi questo stress aumenta. Ecco, riconoscere, capire che stress è il primo passo per gestirlo. Per andare a gestirlo e capire che non va gestito, ma va riconosciuto. E eventualmente, se proprio dobbiamo parlare di gestione, parliamo di prevenzione, no? Quindi prevenzione, prima di tutto, magari poi, se mi permetterà, farò un breve inciso su come possiamo prevenirlo, su come possiamo andare ad intervenire su questi aspetti, ma quando, quindi fare in modo che non arrivi, anche se è abbastanza improbabile, perché noi abbiamo un livello, oggi chiunque ha un livello di stress sotteso e cronico, dato proprio dall'interazione con l'ambiente. Quindi, torno a dire, riconoscimento e, come dire, comprensione di quelle che possono le cause, di quelle che possono essere le cause. Da dove arriva, come arriva, con quale intensità e sulla base dei vari stressor, perché è abbastanza improbabile, ora ragionando per semplificazione ed euristica, ovvero semplificazione della complessità, diciamo ok, lo stimolo stressante è quello, ma se tu ci pensi, human, tutti i giorni noi di stimoli stressanti ne abbiamo a centinaia. Quindi andare a capire, quando parlo di identificazione delle cause, sto parlando di andare a capire qual è quello stressor, ovvero quello stimolo stressante che ci crea quella sintomatologia. Che sentiamo.
Tutto sommato, comunque, alla fine, magari una situazione particolare che ci genera sintomi di stress, quindi non è soltanto sentire una brutta notizia, magari hai un esame da fare domani, non sei preparato e tu senti, poi si aggiunge come aggravante sentire una brutta notizia. Quindi la prima fase è riconoscere che ho stress in questo momento. La seconda fase, se ho capito bene, trovare proprio il trigger che causa.
Trigger is the right word, è la parola giusta, esattamente.
Giusto? E la terza fase qual è?
La terza fase è quella di capire che risorse ho per affrontare e fronteggiare, no? La causa. Allora, comprendere che anche quando andiamo ad identificare le cause, consapevolizzare che gli stress, gli stimoli stressanti sono davvero tanti. Quindi capire, e per questo ci vuole forte autoconsapevolezza e conoscenza di se stessi, qual è tra le tante cause quella che potrebbe crearmi gli stimoli stressanti dal punto di vista fisico, mentale, cognitivo o comportamentale? Valutare, cercare di capire quali risorse ho, no? Risorse personali a mia disposizione per iniziare ad affrontare, no? Questo aspetto, quindi da abilità di problem solving, abilità di solution focus, no? Quindi tecniche vere e proprie, insieme a una cosa fondamentale che è il supporto di persone, amici, familiari, ma anche risorse esterne come consulenti, terapisti, persone. Ecco, come dire, sfatiamo anche un po' il mito, anche per una sintomatologia lieve, non invalidante, estremamente normalizzante, diciamo, facente parte della nostra quotidianità, noi possiamo rivolgerci tranquillamente a un consulente psicologico o terapista che ci può dare degli strumenti, quindi capire quali risorse interne e esterne abbiamo per fronteggiarlo e poi passare a quelle che vengono dette, a quello che è il fronteggiamento vero e proprio, che sono le cosiddette strategie di coping, no? Cope, quindi fronteggiare, no? Lo stimolo, e allora lì metto in atto tutta una serie di tecniche. Ora io lo so che tu mi chiederai, mi dai le tecniche migliori? Che è la classica domanda che viene fatta.
Infatti, però prima di riformulare la
Ok.
domanda, volevo fare due osservazioni. In generale, comunque in Italia è un tabù di rivolgersi a un psicologo perché corrisponde a ma io sono pazzo, ma pazza che devo andare da psicologo. Però in alcuni paesi, tra cui penso anche America, dove andare da psicologo comunque è una forma di esternalizzare il pensiero e liberare la mente, perché alla fine, come hard disk abbiamo uno spazio limitato, non è che possiamo salvare tutto, quindi in qualche modo bisogna
Quanto quanto è bello sentirtelo dire, quanto è bello ascoltare questo tipo di confronto. Esattamente, è semplicemente una risorsa esterna, una delle tante risorse esterne che abbiamo per fronteggiare quei momenti di difficoltà, che siano acuti, one shot, che siano episodici, no? Che siano cronici, quindi sottesi e cronici, è una delle risorse esterne che abbiamo a disposizione. Quindi, terzo punto, valutazione delle risorse, c'è anche questo aspetto. Per fortuna in Italia, giustamente tu fai notare, è un tabù, ma sempre meno. Direi che negli ultimi 2 anni c'è stata una, no? Bella, abbiamo dato una
Risposta
sgrossata al tabù.
non so cosa tu pensi, e che comunque di questo ragionamento, queste fasi che tu hai adesso in qualche modo descritto, comunque ci vuole una capacità di creare abitudini, perché non è che succede così automaticamente. Bisogna farsi in modo che diventa un routine, una cosa che appartiene a noi, e questa è la parte, secondo me, più difficile di poter esercitare tutti i giorni, per poter mettere in atto in modo che il nostro sistema risponda allo stress in questo modo, ragionando secondo queste fasi che tu hai descritto.
Totalmente d'accordo, tra l'altro sull'abitudine come sfondi una porta aperta, sono, essendo una persona estremamente, da un lato sono estremamente strutturato, ma ho una parte creativa che difendo, quella parte creativa mi ha portato a crescere come persona, con un pattern un po' disorganizzato e quindi disorganizzato su alcuni aspetti. Su altri aspetti sono estremamente quadrato e strutturato. Sugli aspetti disorganizzati ho dovuto lavorare in maniera veramente molto intensa per costruire un'abitudine, quella che hai definito routine, e spesso routine nella semantica italiana è associata a un'accezione negativa. Invece qui stiamo parlando di un qualcosa che ci contiene laddove abbiamo bisogno di contenimento. E questo aspetto, gli aspetti legati allo stress e comunque in generale la salute mentale sono aspetti in cui abbiamo bisogno di contenimento perché c'è ancora poca cultura. E quindi lì, a proposito di trigger, che è uno degli aspetti, no, principali della creazione di una buona abitudine positiva, possiamo, come dire, qui suggerisco anche, una lettura, Il potere delle abitudini, possiamo innescare dei cicli di abitudini positive laddove quell'abitudine positiva ha comunque come effetto un aumento di benessere e salute fisica e mentale.
Allora, naturalmente la lettura di bestseller in questo campo, Atomic Habits, sicuramente è la prima scelta. Per la seconda scelta faccio sponsor di me stesso. Praticamente tra le prime puntate di Cambia Paradigma ho dedicato una puntata intera alle abitudini, quindi mi sento di suggerire quell'episodio a chi ci sta seguendo. Però vorrei anche trasmettere questo messaggio, che va bene la lettura del libro, va bene ascoltare il podcast, però bisogna mettere in atto ciò che impariamo. Per chi sta camminando comunque nella strada di autoconsapevolezza e vuole fare qualcosa per il suo sviluppo personale, è importante praticare ciò che impariamo. E praticare richiede il tempo.
Vuole tempo e fra l'altro la buona notizia è che poi il nostro cervello ha anche quell'intelligenza di apprendere velocemente e dopo, no, questa fase di forte impegno dopo allenamento e forte allenamento, il nostro cervello è in grado di riproporcelo. E quindi dopo questa fase dove ci vuole tanto impegno e tempo, il cervello è in grado di restituircelo facendoci spendere meno energia. Quindi c'è una sorta di, no, gratificazione finale.
Certo, esatto. Allora, è arrivato il momento di proprio chiedere la domanda che tutti ci aspettano. Quali sono alcuni strumenti o tecniche pratiche che possiamo adottare per ridurre, lo stress nella nostra vita?
Ok, questa domanda anzi, me l'aspettavo come unico tema della nostra puntata. Ho fatto un po' di ironia, sto facendo un po' di ironia. Ecco, in realtà vorrei fare un po' di debunking in questo senso, proprio perché generalmente a questa domanda ci aspettiamo, no? La tecnicona che ci risolverà i temi e ci risolverà tutti gli aspetti legati alla gestione dello stress. In realtà di tecniche ne esistono davvero tante e tutte le tecniche vanno bene a seconda del momento, dello stile cognitivo che abbiamo, della personalità e dell'interazione con l'ambiente circostante. Quindi ora, tranquillo, ti dirò quali
Sì.
sono le tecniche, ma voglio iniziare ad esempio con un episodio che mi riguarda, no? Sul, che ne so, lo yoga. Allora, io, la mia prima seduta di yoga è stata incredibile. Io non ho mai sofferto, grazie a Dio, nonostante sia un disturbo molto diffuso. Non avevo mai sofferto di attacchi di panico, mai avuto di panico. Io sono andato a una lezione di yoga perché volevo ricentrarmi, rilassarmi. Io ho avuto un attacco di panico alla mia prima lezione di yoga. Dopodiché, dopo quell'episodio, io ho iniziato a comprendere che cosa potesse andare per me, bene per me, cosa no. Poi ho fatto altre lezioni di yoga, è andato benissimo, è una disciplina fantastica, funzionale ed è uno dei modi con cui si può gestire lo stress. Al di là di questo, che cosa voglio dire? Voglio dire che le tecniche sono tante, ci sono delle tecniche di respirazione che sono scientifiche, matematiche, durano dei secondi, l'inspirazione, l'espirazione, il trattenimento del respiro, il lasciare andare. La respirazione profonda è una delle tecniche più funzionali e più indicate per la gestione dello stress. C'è la meditazione. La meditazione è quella tecnica che riesce a, come dire, farci focalizzare totalmente sul presente, no? Che,
Mindfulness.
esatto, mindfulness, esatto, mindfulness, esatto. C'è l'esercizio fisico, no? Che è l'attività, no? Il movimento, la riossigenazione che libera endorfine, quindi sostanze chimiche naturali a tutti gli effetti, che aiutano sia sul tono dell'umore e quindi sulla gestione dello stress, tecniche di rilassamento, ma anche semplicemente, guarda, apprendere quelle tecniche di pianificazione, organizzazione e gestione del tempo, quindi degli strumenti che in questa sede potremmo definire manageriali, quindi strumenti estremamente cognitivi, aiutano tantissimo nella gestione dello stress.
Sì, effettivamente è così, perché io quando magari ho una giornata o prevedo che magari domani avrò una giornata piena di cose da fare, quando il mio pensiero, pure le cose che devo fare, lo scrivo, faccio un wish list oppure un to-do list, come vogliamo chiamare, vedo già una sorta di controllo della situazione. Penso che quella sensazione che la mia mente prova quando vede che io ho messo in ordine tutto, ho cercato di dare priorità, trasmette comunque questa fiducia, questa autostima che ok, tutto è sotto controllo, tutto programmato, vado avanti. Quindi naturalmente bisogna vedere in quale contesto stiamo parlando, però per certi contesti si può già utilizzare degli strumenti che ci sono a disposizione.
Esatto, che sono strumenti proprio di gestione, strumenti manageriali. Ci sono altre, ad esempio, imparare a dire no, no? Che è un qualcosa
Sì,
che
no.
nell'executive coaching ricorre, no? Tantissimo nelle nostre sessioni. È uno strumento di gestione, no? Del tempo e delle risorse, estremamente efficace. Tenere un diario, journaling si dice, no? Tenere un diario. Tenere un diario è un modo per depositare in quella memoria esterna, no? Di cui parlavamo, che in realtà il vero strumento, permettimi di utilizzare l'aggettivo terapeutico, no? Del tenere un diario, è semplicemente lo spostamento dell'attenzione e quindi l'abbassamento del livello di stress proprio grazie allo spostamento dell'attenzione. Poi c'è un tema che secondo me la fa un po' da padrone, non che gli altri non siano importanti, ma le connessioni sociali. Perché si stanno impoverendo. Il parlare con amici, famiglia, connessioni, legami deboli o forti che siano, si possono trovare sostegno. E anche quando non è sostegno, anche semplicemente un nuovo punto di vista relativamente ad una situazione stressante che si sta vivendo, può essere estremamente utile. Quindi la tecnicona non c'è, ci sono
Esatto.
tanti, come dire, tante sfumature comportamentali che possiamo mettere in campo e che sono adatte a ciascuno di noi a seconda del tipo di situazione, momento, profilo di personalità, stile cognitivo di apprendimento. anche quello è importante, cioè ci sono persone che con una lettura, no, riescono a rilassarsi, a gestire, a abbassare i livelli di stress, di cortisolo, eccetera. Ci sono persone che con una lettura in realtà aumentano il livello di stress perché si alza il cortisolo, si alza il focus, si alza l'attenzione, ci si immerge tanto nella narrazione.
Sì, perfetto. Allora, Davide, io con le prossime domande vorrei aprire altre porte. Quindi,
Wow.
allora, spesso succede che siamo arrabbiati per il passato, magari abbiamo fatto qualcosa in passato, però sappiamo che non possiamo cambiare quello che è successo, ok? Quindi rimane quella delusione, quella sensazione di rancore. E poi abbiamo preoccupazioni per il futuro, perché vediamo che tutto sta andando verso una direzione un po' storta, o magari abbiamo dei figli, però non capiamo cosa succede. E spesso volentieri ci manca essere in presente, quindi non possiamo pensare al momento e vivere il momento, direi. Questo confronto è pensiero costante che va avanti, va indietro, però mai si ferma proprio al presente, quello ci causa stress. Cosa bisogna fare?
Cosa bisogna fare? Allora, accettare che il passato non può essere cambiato, come dicevi.
Sì.
Ora, mettendo focus su questo aspetto, è incredibile quanta difficoltà noi tutti facciamo, che io dica si faccia o noi facciamo, ad affrontare quello stress legato ai pensieri sul passato o sul futuro. È un tema trasversale che ci riguarda tutti, ma è incredibile quanto soprattutto ultimamente, si faccia una fatica incredibile a stare nel momento presente. Ho veramente tante richieste di persone che come obiettivo di coaching o obiettivo terapeutico hanno quello di riuscire a stare nel momento presente, ma anche a godere del momento presente, quindi non stare nell'apatia del non godersi il momento presente. Tutto ciò ha a che fare con tutta una serie di, come dire, emozioni e stati d'animo, rimpianti per il passato, preoccupazioni per il futuro, aspettative per il futuro che possono esercitare una pressione forte proprio sulla nostra salute mentale. Ora, cosa fare? Fare un lavoro, uno sforzo notevole. Ad esempio, parlavi prima di mindfulness, parlavamo di meditazione. Che co cosa sono? Sono delle attività, una serie di attività corporee e mentali. Questa è, no? È ciò che mette proprio in correla, mette in connessione profonda corpo e mente, facendo proprio un lavoro e uno sforzo di focalizzazione sul momento presente e farlo senza giudizio, soprattutto. Quindi c'è chi, no? Ecco, quindi cosa fare? Ecco, dipende da chi. C'è chi riesce a fare in modo molto estremamente semplice, fare mindfulness, stare col corpo. Quindi stare semplicemente col corpo, far andare il corpo, connettersi al proprio corpo e far fare al corpo quello che desidera. C'è chi non ci riesce e c'è quindi, no, chi ha uno stile di apprendimento, di risposta funzionale più cognitiva, quindi a livello di pensiero e di razionalità, e allora lì una delle modalità con cui ci si può focalizzare è andare di tecnica di visualizzazione
Ok.
avanti, dietro nel tempo e nel presente, quindi dipende proprio dallo stile cognitivo e di funzionalità. Ecco, da questo punto di vista, c'è tutta invece quella parte emotiva che ha a che vedere col riconoscimento di quelli che sono, come accennavo poco fa, i rimpianti, le preoccupazioni, le aspettative e che emozioni questo ci crea, quindi riconoscere quello che stiamo sentendo a livello di emozioni o di stato d'animo. Sai, la differenza è l'emozione, quello che ti arriva, no? One shot in quel momento, quello che stai sentendo in quel momento, lo stato d'animo è quello un po' più che si stabilizza, cioè l'emozione che si stabilizza diventa stato d'animo. E fare un bel processo di accettazione.
Allora, per quanto riguarda gli eventi passati, io personalmente ho provato tante tecniche, ho cercato in qualche modo limitare questa sensazione di rimpianto, ok? Una tecnica che almeno per me ha funzionato è nelle situazioni in cui devo prendere una decisione molto importante, cerco di documentare, cioè Cerco di più possibile mettere nero su bianco che sto prendendo questa decisione sotto queste condizioni e sotto queste informazioni che in questo momento, in questa data, ho a disposizione. Quindi scrivo che ho preso decisione per questi motivi, conosco queste informazioni e in questo momento ho questa capacità. Quindi questo mi permette che se domani, se dopo 3 mesi, tra un anno, rivedo la decisione e magari la decisione non era corretta, almeno so su base che cosa ho scelto. Forse erano delle informazioni che non avevo in quel momento a disposizione e era giusto quella decisione, perché la mente manipola anche, credo.
Fa delle narrazioni sugli eventi,
Eh
o
sì.
meglio, fa delle rinarrazioni e delle ristrutturazioni cognitive, ti racconta un'altra storia rispetto a quello che è
E poi
stato.
ti colpevolizza, cioè ti dice che tu non eri attento, quindi questo ti creerà lo stress. Invece se tu scrivi tutto, dici che io ho scelto questa strada per questi motivi A, B, C, D, insomma, ormai è quello lì, perché non avevi nessuna colpa, perché non conoscevi alternative.
È interessante perché tu quindi vai lì, vai nel passato e lavori quel potenziale rimpianto che potrebbe nascere dicendo io ho fatto quello, il meglio che potevo con le risorse che avevo a disposizione.
Esatto.
Questo è interessante perché è esattamente quella tecnica cognitiva che viene utilizzata per stare nel momento presente, ovvero la focalizzazione sul controllo di ciò che possiamo controllare.
Perfetto. Allora, Davide, prossima porta è la porta di incertezza. Ormai sappiamo che stiamo vivendo in una situazione di VUCA, c'è tanta complessità, tanta volatilità e abbiamo tanti cambiamenti. Praticamente stiamo vivendo sani, salvi e succede Covid. Cambia il nostro modo di vivere, relazioni cambiano, il nostro modo di lavorare cambia. Quindi quello che è certo è che non si può impedire cambiamento. E spesso questo sentimento verso l'incertezza lo percepiamo quando dobbiamo cambiare il nostro lavoro, okay? Perché ormai tu sai cosa stai lasciando, però non sai cosa vai a prendere.
Certo.
E quindi tutto questo processo ci crea un stress. Cosa bisogna fare secondo te per affrontare lo stress legato al cambiamento e all'incertezza?
Bene, torniamo al punto principale, ovvero il riconoscere che cambiamento e incertezza sono delle parti inevitabili della vita, quindi che viviamo una realtà talmente complessa che non possiamo intervenire sull'evoluzione, sul cambiamento e quindi sull'incertezza che questi generano, no? Quindi che cosa aiuta? Aiuta più l'accettazione che la resistenza. Quindi combattere o negare il cambiamento spesso non fa altro che aumentare lo stress. Tu mi hai chiesto cosa faccio io, cosa ne penso, quindi un'opinione. Ecco, ti posso condividere come rendo questo funzionale in me e come lo lavoro anche con pazienti di terapia o clienti di coaching. Io cerco di fare questo lavoro di mantenimento di una prospettiva a lungo termine, no? Che ha delle indubbie ripercussioni su benessere e apertura di possibilità nel breve termine. Quindi, anche se tutto sta andando male, anche se in questo momento i livelli di stress sono, come dire, difficili da tollerare, anche se qualcosa è andato storto, andiamo a cercare in che modo, no? Nella prospettiva a lungo termine questa cosa può fluire. Quindi cosa succederà fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, quando mi guarderò indietro e guarderò questo evento a questo livello, no? Di stress che sto vivendo. Quindi mantenere sempre, ma sempre, ovvero farla diventare un'abitudine, quella prospettiva a lungo termine. Quindi che cosa sarà questo evento fra qualche anno? Torno anche sul tema della gestione del tempo, in questo caso non come strumento manageriale, ma come creare degli spazi, no? Per se stessi, che possono includere tutta quella serie di attività di cui abbiamo parlato. E qui mi riallaccio un po' a quello che dicevi. Secondo me è interessante, nel senso che è molto utile, qui dipende sempre dagli stili cognitivi di apprendimento, il rimanere informati, cercare di informarsi, non ossessionarsi, quindi stare informati ma non ossessionati.
Sì.
Ecco, questi aspetti secondo me aiutano nella gestione delle incertezze.
Allora, Davide, la domanda che vorrei chiederti, il contesto è un contesto familiare e spesso succede per i genitori, ok?
Sì.
Come possiamo evitare di trasformare un evento isolato in un disastro totale? Anche a livello personale, a volte tu fai una cosa, un errore. Ok, succede, capita per tutti quanti. Beh, è un evento anche isolato, però lo trasformiamo in un disastro totale, una cosa che non si può recuperare mai e si crea comunque lo stress che è insopportabile.
Allora, io torno a dire, perché ho, come dire, sperimentato, quindi quasi scienza empirica, torno a dire che mantenere la prospettiva evita proprio di catastrofizzare le situazioni e ci permette di cercare il lato positivo della situazione. E quindi sto dicendo, chiederci se quello che succede, l'evento stressante, l'evento isolato, sarà rilevante tra una settimana, tra un mese, quindi che impatto avrà dal punto di vista dello stress o anche di altre emozioni negative che mi crea tra una settimana, tra un mese, tra un anno, quindi mantenere la prospettiva è sempre quell'elemento che evita di catastrofizzare. C'è quell'aspetto poi legato a come, ecco, e questo è importante quando si parla di stress, se quell'evento parla in modo diretto al nostro inconscio o non lo fa. Che cosa sto dicendo? Scusa, non voglio entrare troppo nel psicologese, ma voglio parlare un po', come dice un mio caro collega, pane e salame, molto diretto, come percepiamo quell'evento, no? Il livello di risorse che mettiamo a disposizione, che mettiamo a disposizione, che abbiamo, esterno o interno, per fronteggiare, per dare risposta a quell'evento. Perché, cosa sto dicendo? Lo stesso evento può essere catastrofico o estremamente soft a seconda della persona che lo vive, a seconda delle risorse, della persona che lo vive, a seconda anche del momento in cui la stessa persona sta fronteggiando quel momento. C'è un momento in cui abbiamo risorse per fronteggiarlo, ci sono dei momenti in cui lo stesso evento può essere percepito in maniera diversa. Quindi capire che sistema percettivo-reattivo abbiamo in quel momento e metterlo in prospettiva. Cioè capire che probabilmente quell'evento lo stiamo percependo in quel modo perché, come dicevi tu, in quel momento, in quella situazione, in quella data occasione, avevo a disposizione quelle risorse, quindi lo sto percependo in quel modo.
Io ci provo, poi tanto se riesci a pensare a magari un esempio più concreto. Magari quando sei genitore, tuo figlio o tua figlia fa una cosa, da genitore subito pensi che questo comportamento, questa cosa, magari è successo in modo isolato, però subito pensi che no, questo qui porta questo comportamento per tutta la vita. Ok? Cioè, lo scenario è questo.
Fantastico.
Penso. E quel momento, cosa bisogna fare? Perché stiamo catastroficando di un evento molto isolato che probabilmente non succederà, però intanto la mente dice no, succederà, guarda che sarà disastro, questo bambino o bambina non avrà, non so, non ha
Avrà un
università, non
futuro.
ha futuro, ormai.
Ok, guarda, è una domanda interessante. Sai perché è interessante? Perché qui evoca degli aspetti di tecniche di psicologia sistemico-strategiche che ha a che vedere proprio con l'evitamento del pensiero catastrofico. Ovvero, la prima cosa che ci viene in mente, davanti a uno stimolo stressante o a un qualcosa che magari il nostro figlio mette in campo e ci fa pensare, oddio, non avrà un futuro, sarà una catastrofe, come crescerà? La prima cosa che ci viene da fare è cercare di evitare il pensiero catastrofico, no? In realtà, quindi, non dobbiamo evitare questo pensiero, dobbiamo cercare di, sicuramente funziona, non generalizzare un singolo evento negativo come se fosse indicativo di come andranno le cose in futuro, è ok, ma pare che funzioni molto meglio entrarci a tutti gli effetti su quell'evento catastrofico. C'è proprio una tecnica di psicologia strategica che si chiama, no, la peggiore fantasia, il worst case scenario, il pensiero catastrofico, che tu in quel pensiero ci devi entrare e andare a visualizzare proprio la catastrofe in modo da trovare lì le risorse per costruire una risignificazione esatta e contraria e
Ah,
contenere
perfetto.
il più possibile.
Ok, quindi diciamo
È
che qual è
psicologia inversa.
diciamo, quel risultato negativo possibile e poi io dico cosa sento e poi come posso affrontare con quali risorse posso affrontare quel disastro. Cominciare a elencare, insomma, se non ce l'hai devi in qualche modo costruire.
Esattamente. Ti cito anche un'altra tecnica che viene utilizzata in questi casi quando portiamo un tema, un problema, un evento, no, spiacevole o un qualcosa anche che in qualche modo ci disturba e abbiamo, no, un obiettivo da raggiungere, un desiderio da soddisfare, eccetera. Ma stiamo vivendo una situazione problematica. Uno dei primi aspetti con cui si interviene è, a proposito di pensiero catastrofico, la tecnica del come peggiorare, che è paradossale, una tecnica, è una logica paradossale, perché non è cosa puoi fare per migliorare, è senti, e se volessi intenzionalmente peggiorarlo questo aspetto, cosa faresti per metterlo, per portarlo proprio a un livello ancora peggio di come oggi? E paradossalmente quella roba blocca subito eventuali tentate soluzioni disfunzionali e ci aiuta a contenere quell'aspetto.
Non
E
mi
poi.
viene in mente da quello che stai dicendo. A volte, sai, succede a tutti quanti che to si trovano in un periodo di maggiore spese. Succede, la macchina non funziona, la lavatrice non funziona. Poi a volte si siedi sul divano, ma cosa potrebbe andare storta ancora? Peggio di così. Quindi,
Come posso peggiorare ulteriormente?
esatto. Senti, Davide. Finora diciamo che abbiamo parlato sempre dall'aspetto un po' negativo, però tentando anche dare strumenti, come dici tu, le risorse in modo che chi ci ascolta possa in qualche modo mettere in pratica proprio in qualche modo affrontare lo stress. Parliamo anche un po' dello stress positivo, ok? Perché alcune persone sono molto positive, sono ottimiste, humor è diciamo ottimismo, come può influire la gestione dello stress? Come possiamo coltivare queste qualità? Perché a volte su ottimismo qualcuno può pensare che sì, stai vendendo fumo, nel senso che sì,
Sì,
ottimismo,
però è.
però concreticamente, insomma, non crede nessuno.
Sono d'accordo, in quel caso si parla spesso, è un qualcosa su cui io fra l'altro ho scritto tanto e sposo come teoria di positivismo tossico, ma se noi iniziamo a fare questa distinzione, ovvero tra il positivismo tossico come elemento esterno che non ci è utile e l'ottimismo come invece una spinta endogena ed intrinseca, quindi intima di ciascuno di noi, che ci porta a vedere degli aspetti funzionali, valoriali, di costruzione di qualcosa di buono per noi, ce lo diamo, no? Ci sintonizziamo su questa semantica, su questo significato, e allora sì, questo porta buon umore e qua di nuovo è la scienza che parla, buon umore e ottimismo inteso in questo senso, con questo significato, riducono i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, che interviene quindi in conseguenza sul sistema immunitario e dà una risposta fisiologica attenuata allo stress sicura. Ecco, quindi è indubbio che gli effetti di ottimismo e di conseguenza dell'umore sulla gestione dello stress sia estremamente efficace. Avere una visione positiva laddove, come visione positiva intendiamo questa visione ottimistica, intrinseca, intima, davvero personale, valoriale e non il positivismo tossico del deve andare bene sempre a costi e guai se non sorridi, anche se no, quello è un intervento di metacognizione e di mistificazione emotiva che si fa ed è più nocivo che altro perché insomma l'autenticità è ben altro, lo spettro delle emozioni è vario e ci dobbiamo sentire liberi, ecco, di poterle esprimere e questo aiuta anche nella gestione dello stress. Quindi non per forza emozioni sempre positive riducono il livello di stress. No, Forse la libertà e la consapevolezza di potersi esprimere autenticamente nello spettro emotivo positivo e negativo invece incide sulla gestione dello stress e sulla diminuzione dei livelli di stress.
Diciamo che avere questa visione di vedere il bicchiere sia nel lato pieno sia nel lato vuoto, insomma, di avere una consapevolezza e vedere entrambi i lati, non soltanto una parte, che poi puoi focalizzarti sulla parte più diciamo piena, non vuol dire che non sei consapevole dell'altra parte.
Esattamente. Diciamo che è una scelta, una bella scelta coraggiosa, quel dinamismo, no?
Allora, quali sono i segnali che potrebbero indicare che stiamo affrontando un stress eccessivo e potremo avere bisogno di assistenza professionale?
Molto bene, perché anche qui il tema si fa complesso, nel senso che, come dicevamo prima, parlavo di sintomatologia fisica, emotiva, comportamentale e cognitiva dal punto di vista anche di performance. Ora vediamo. Allora, può essere una di queste aree, quindi sintomatologia fisica, stiamo parlando di mal di testa, emicranie, problemi di digestione, problemi di dibattito cardiaco, affaticamento, tutti quegli aspetti che ci fanno dire: oh, non sto bene, non so cosa sia, non so da cosa dipende. Anche degli aspetti proprio visibili, no? Problemi cutanei, acne, eczema, psoriasi, sono spesso correlati allo stress. Tutti gli aspetti di tipo sintomatologia emotiva, come l'ansia, la preoccupazione, la sensazione di essere sopraffatti da un punto di vista, una sensazione cronica, quindi che non è una sensazione one shot, acuta, legata a un episodio, ma insieme alla sensazione di, tu immagina, sensazione di sopraffazione perenne, cronica, insieme a irritabilità e rabbia. Quindi sono sintomi emotivi chiari di una fase di stress che va in qualche modo monitorata, io dico presentata, cioè presentata a una risorsa esterna che possa in qualche modo supportare, no? Possono esserci poi, no, dal punto di vista cognitivo, degli aspetti legati a difficoltà di concentrazione, dimenticanza, pensieri persistenti, no? Pensieri intrusivi, autosvalutanti. Ecco, e poi probabilmente anche dal punto di vista della performance, una sorta di, anche lì sempre difficoltà di concentrazione e attenzione, ma presente, ci sono quei momenti in cui aumentano il numero degli errori, quindi ci sentiamo meno produttivi e ci diciamo: Madonna, io questa cosa la sapevo fare molto bene, cosa mi sta succedendo in questo momento che ci impiego il doppio del tempo? Ecco, in quel momento sono segnali fra l'altro utili, cioè nel senso, il corpo, la mente, il comportamento, il cervello, il nostro sistema cognitivo ci dice: ehi, fermati, perché c'è bisogno di recupero. La performance è anche recupero.
Perfetto. Allora Davide, abbiamo parlato sempre allo stress a livello adulti, ok? Mi chiedevo come possiamo insegnare ai nostri figli a gestire lo stress in modo sano, perché alla fine abbiamo anche una certa responsabilità, oltre a self-care che abbiamo, che diciamo, anche in qualche modo di trasmettere questa qualità anche ai nostri figli, anche loro vivono comunque e percepiscono lo stress.
Posto che i bambini sono esseri umani che apprendono velocemente, anche più velocemente degli adulti, quindi va benissimo tutti quegli aspetti legati alle tecniche di rilassamento, mindfulness, attività fisica, strumenti di gestione del tempo, vanno benissimo. Ci sono degli aspetti, dal mio punto di vista, peculiari, no? che portano distinzioni, o meglio in più, da fare. Innanzitutto i modelli di comportamento, no? Quindi il genitore non deve essere stressato, diversamente il bambino ha voglia di insegnargli le tecniche di gestione dello stress col genitore stressato. E questo è il modeling, no? Albert Bandura, padre della psicologia sociale. Anche i bambini imparano, quindi apprendimento vicario, i bambini imparano osservando i loro genitori. Quindi se il genitore gestisce lo stress in modo sano, è più probabile che anche il bambino adotti questi comportamenti. Poi, al di là di quanto ho già detto e di quanto valido anche per gli adulti, l'hobby, no? Gli hobby, i passatempi, l'importanza di incoraggiare i nostri figli a dedicarsi ad attività che amano seguire, no? Tutti i tipi, sportive, ricreative, creative e artistiche. E poi questo vale anche per gli adulti, forse non ce lo siamo detti, ma era implicito, no? La limitazione all'esposizione agli stimoli stressanti, alle informazioni, notizie, tutto ciò che potrebbe in qualche modo soverchiare, no? Quel carico cognitivo che ha quei limiti cognitivi che abbiamo nel recepire delle informazioni, soprattutto quando si parla di informazioni inquietanti e che comunque non sono all'età di un figlio, figlio inteso come? Immagino bimbo, no? Fino all'età
Sì,
adolescente. E
esatto.
poi importantissimo il tema delle regole, perché anche se può sembrare controintuitivo, avere delle regole, dei limiti chiari, può aiutare i nostri figli a sentirsi più sicuri, meno stressati. Le regole, sempre
Perfetto.
preoccupata in questo momento.
Allora, Davide, siamo per finire la puntata, ok? Quindi ci saranno soltanto altre due domande. La prima domanda è questa, praticamente una domanda aperta. Mi piacerebbe che tu magari racconti o magari puoi condividere qualche consiglio o consigli chiavi che possono aiutare altre persone a migliorare la propria gestione del stress, qualcosa che forse non hai detto oppure ci tieni a sottolineare. Quindi è
Allora,
proprio una domanda apertissima.
lo faccio volentieri, anche con un po' di autosvelamento, perché, allora, premessa e anche, come dire, assunto principale, che ripeto perché l'abbiamo già condiviso, non esiste, come dire, la tecnica base valida per tutti per gestire lo stress. Io posso condividere degli aspetti che funzionano molto, no? Che hanno funzionato molto per portarmi a una situazione di estrema, estrema calma e estrema forza anche nell'affrontare situazioni particolarmente spigolose e stresse. Allora, anche quando si parla di meditazione mindfulness, no? Ok, non esiste una meditazione mindfulness standard. Quindi, cosa voglio dire? Che se parlo in maniera aperta di meditazione mindfulness in generale, dico che probabilmente esiste una meditazione adatta per ciascuno di noi e che dobbiamo trovarla o costruircela. Nel mio caso sono varie attività che riguardano, ad esempio, degli aspetti. Io ho dei tratti ossessivi che non vuol dire, non sono parolacce, sono delle cose estremamente normali. Anzi, e con quei tratti ossessivi li trasformo in modi per ridurre lo stress, quindi mettendo in pratica dei tratti ossessivi che hanno a che vedere con proprio lo spostamento fisico, eh.
Sì,
Quindi è
sì.
un esercizio fisico. L'esercizio fisico è fondamentale. E non solo per lo stress, l'esercizio fisico è fondamentale per la salute. Quando parlo di esercizio fisico, nel mio caso, oltre a delle attività fisiche sporadiche in palestra, perché purtroppo non sono, come dire, molto costante, ma non rinuncio quotidianamente a 2 volte al giorno ad una camminata piuttosto
Ah, sì,
lunga, ogni
certo.
mattina appena sveglio e ogni sera prima di andare a dormire. Questa
Sì.
cosa è sistematica ormai da anni. Utilizzo anche delle tecniche di respirazione profonda che non durano più di 5 minuti, almeno una volta al giorno. Funziona per me. Potrebbe non funzionare. Ti
Chiaro.
ricordo l'episodio dello yoga quando alla mia prima lezione. Ho attivo anche degli aspetti legati all'alimentazione, una limitazione forte di caffeina, zucchero e anche altri aspetti dal punto di vista alimentare. Non voglio, come dire, divulgare delle cose che possono
Sì,
avere riguardo a stili alimentari, vegetariani o onnivori, eccetera. Quindi delle regolazioni da quel punto di vista è la base, è il monitoraggio del sonno. Alla base di tutto questo c'è un monitoraggio del sonno. Ti parlavo di un tratto ossessivo e lì divento particolarmente ossessivo perché per me è importante. Ora sto facendo ironia. Quindi tra il serio ed il faceto ti dico che questi aspetti legati a aspetti soprattutto fisiologici e comportamentali, siamo aiutatissimi dalla tecnologia ultimamente, mi hanno aiutato a gestire meglio lo stress e ad avere una qualità della vita. Con questo il messaggio è, potrebbe non andare bene per tutti, ci sono degli aspetti che vanno personalizzati e bisogna ricercarli. Ce lo
Perfetto.
merito.
No, no, anche io devo dire che sono d'accordo, vado a camminare, posso testimoniare che favorisce veramente di ridurre lo stress e aumenta la creatività, cioè in qualche modo alimenta la mente e creatività. Poi ci sono tanti modi, alcuni ascoltano qualcosa, alcuni preferiscono di camminare senza ascoltare, perché anche sentire il rumore fuori aiuta. Siamo arrivati alla ultima domanda che di solito chiedo a tutti i miei ospiti. Potresti suggerirci qualche libro per approfondire l'argomento?
Specifico sullo stress o anche perché... Ok.
Okay. Sullo stress, sulla gestione dello stress.
Tanto ne citerò uno che cito sempre, qualsiasi sia il tema. So che non ti creerà problemi, anzi, però non è molto utile. Allora, per quanto riguarda tema specifico, gestione dello stress, suggerisco un libro di un docente che è Paolo Moderato, psicologo. Ho studiato da diversi suoi libri anche in tutto il percorso di preparazione alle prove dell'esame di Stato come psicologo, che è Come gestire lo stress. Mm-hmm. Il titolo più semplice non potevamo...
Gettonato.
Esatto. No, ora, al di là, no, del titolo estremamente semplice, in realtà poi il testo ha proprio una... offre quegli aspetti proprio più scientifici, comunque accessibili a tutti, con consigli pratici su come gestirlo. Quindi un aspetto molto scientifico della gestione dello stress. Poi, secondo me, per quanto riguarda gli aspetti che abbiamo toccato, c'è il tema della respirazione che è estremamente utile, che è La scienza e l'arte della respirazione di James Nestor, che è un libro inglese tradotto in italiano, si trova tranquillamente ovunque. E poi ci sono questi due che secondo me non sono proprio specifici per la gestione dello stress, ma sono estremamente utili. Mm-hmm. Uno è Il manuale del guerriero della luce di Paulo Coelho, che parla proprio della saggezza sulla vita e di come superare le sfide, no? È proprio un trattato utile come proprio fonte di ispirazione per lavorare sulla propria pace interiore. E poi c'è il mio preferito universalmente, se me lo concedi, io questo lo darei in ogni bibliografia a prescindere, che è un capolavoro di Viktor Frankl, che è un psichiatra, neurologo austriaco, che è Man's Search for Meaning, l'uomo in cerca di senso, che racconta laddove fa raccontare le sue esperienze come prigioniero nei campi di concentramento, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale. E lui descrive proprio come, nonostante le terribili condizioni, io sono studioso di religioni anche come hobby, Talmud ebraico, mi sto appassionando ultimamente all'ebraismo, quindi sto andando a smuovere tutta la lettera, tutta, non voglio essere presuntuoso, quella che è alla mia portata. Ecco, questo testo descrive come, nonostante le condizioni terribili, no, della prigionia, le persone di cui parla, no, nel libro, fossero in grado di trovare un senso, uno scopo nell'esistenza, no? Un'esistenza che, nonostante queste condizioni, direi più che avverse, li ha aiutati a sopravvivere. E quindi, quale libro migliore per la gestione dello stress?
Perfetto, grazie ancora Davide per il tempo che hai dedicato. La puntata termina qui. Grazie per averci accompagnato in questo episodio. Se ti va, lascia un commento sotto l'episodio e condividere con noi una situazione stressante che hai dovuto affrontare. Raccontaci come hai reagito e se hai avuto un risultato positivo o meno. Se hai apprezzato questo contenuto e vorresti sostenere il mio podcast, ti chiedo gentilmente di lasciare una recensione e un voto nella piattaforma in cui lo stai ascoltando e condividerlo con le persone che conosci. Forse questo episodio possa aiutare anche un'altra persona. In questo modo darai un prezioso contributo al supporto di questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri nella stessa piattaforma, clicca sul tasto segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambia Paradigma su Instagram, LinkedIn e YouTube. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Davide per la tua partecipazione e ti auguro belle cose. Ciao.
Grazie a te Uman e grazie a tutti.